Newsline Sera.
Alle 18.33, una buona serata a tutti voi da Domenico Guarino in studio per l'edizione serale della Newsline di Controradio. Due morti, 9 feriti, 3 dispersi e questo ad ora è il bilancio dell'esplosione avvenuta questa mattina nel deposito Eni a Calenzano in provincia di Firenze. Riguardo alla situazione dei feriti, 3 sono in codice rosso, gli altri 6 sono codici verdi con traumi da bruciature e per l'onda d'urto causata dall'esplosione. Dei 3 codici rossi, uno è stato portato allo ospedale Cisanello di Pisa, al centro Grandi Ustionati, gli altri 2 sono a Careggi. Secondo una prima ricostruzione, l'esplosione sarebbe avvenuta a seguito della perdita di liquido durante le operazioni di ricarica delle autobotti. L'area in cui è avvenuta la deflagrazione è stata posta sotto sequestro. In particolare è venuta giù la palazzina di Bita, stazione di rifornimento, dove si è verificata l'esplosione e questo ha fatto crollare anche parte della palazzina direzionale. I vigili del fuoco stanno ancora cercando i dispersi proprio nella palazzina crollata dove è avvenuta l'esplosione. Dedicheremo in massima parte questa edizione speciale della Newsline proprio alla tragedia di Calenzano. Partiamo con la cronaca, innanzitutto nel servizio di Raffaele Palumbo.
162.000 tonnellate di combustibili fossili stoccati in un'area di 170.000 metri quadrati nel cuore della Piana Fiorentina, nel comune di Calenzano. 100.000 le persone direttamente esposte all'inquinamento e ai pericoli del più grande deposito Eni del centro Italia. Una tragedia annunciata per Medicina Democratica, che sulla pericolosità dell'area era già intervenuta nel 2020. Il presidente Caldiroli oggi dice la morte di diversi lavoratori dimostra un'adeguata protezione e insufficienti misure di sicurezza. L'esplosione, avvertita in tutta la città metropolitana ed oltre della potenza di una bomba o di un forte terremoto, ha danneggiato case e aziende dell'area circostante ed è avvenuta ad una pensilina mentre si caricavano le autocisterne a seguito della perdita di liquido durante le operazioni di ricarica delle autobotti. Pensilina che è crollata, che ha fatto crollare anche parte della palazzina direzionale. È qui che i vigili del fuoco stanno cercando i dispersi. Dopo lo spegnimento delle fiamme, l'impianto è stato posto in sicurezza. Il procuratore della Repubblica di Prato, Luca Tescaroli, ha annunciato l'apertura di un procedimento penale per accertare responsabilità e dinamiche. Tragedia che oggi ci porta ad aggiornare la conta dei morti, altri molti sul lavoro, dei dispersi e dei feriti che sembrano essere gravi. Sono stati trasportati a Careggi, a Prato, al centro Grandi Ustionati di Pisa. Lo stabilimento Eni di Calenzano svolge attività di ricezione, stoccaggio e spedizione di benzina, gasolio e petrolio, prodotti che arrivano tramite 2 oleodotti collegati con la raffineria Eni di Livorno, da dove transitano oltre 1 milione di tonnellate di prodotti petroliferi ogni anno. L'area in cui è avvenuta la deflagrazione è stata posta sotto sequestro.
Veniamo alle questioni ambientali. Dopo che si è temuto naturalmente per quelle che potessero essere le ricadute sul fronte dell'inquinamento dell'aria, dell'acqua, e poi a metà pomeriggio in realtà è arrivata fortunatamente la rassicurazione da parte dell'ARPAT e poi ufficializzata anche da parte della prefettura, il comunicato da parte del comune di Calenzano verso metà pomeriggio, appunto, rendeva conto del fatto che non ci fossero rischi per la salute causati dall'incendio. Il comune ha fatto sapere che non si registravano nemmeno problemi per quello che riguardava la potabilità dell'acqua del pubblico acquedotto. Publiacque S.p.A. ha informato i cittadini dei comuni di Calenzano, Sesto Fiorentino, Campi, Bisenzio e Prato che in merito all'incidente non si registrano problemi di potabilità dell'acqua del pubblico acquedotto. Comunque Publiacqua assicura che proseguirà a monitorare l'evolversi della situazione anche nelle prossime ore e nei prossimi giorni a garanzia della qualità dell'acqua erogata. Per fortuna l'elevatissima temperatura generata dell'esplosione e anche le condizioni meteoclimatiche con un vento apprezzabile hanno portato ad un rapido diradamento della nube che si è dispersa, per quanto molto visibile sia in altezza sia in ampiezza e sia per il comune e per il colore scuro del fumo fumo che si è elevato dall'esplosione, la conferma del fatto che non ci siano problemi dal punto di vista delle condizioni di salubrità dell'aria e dell'acqua, è venuta poi anche dalla conferma della prefettura. Il comune di Calenzano a seguito dell'esplosione ha proclamato il lutto cittadino sia per la giornata di oggi che per la giornata di domani. Tutti gli eventi in programma sono sospesi, la civica biblioteca rimarrà chiusa al pubblico anche domani, chiusi poi anche il palazzetto dello sport e la piscina comunale. In accordo con la prefettura e l'unità di crisi, il comune ha poi dato indicazione alle aziende con sede all'interno dell'area interessata di terminare il turno e non attivare quello serale. Il comune ha ricordato poi che l'area di via Erbosa, via del Pescinale, è sempre interessata all'operazione di soccorso e attività dei vigili del fuoco, pertanto per buona parte della giornata e tuttora si raccomanda di non transitare nell'area. Tra un po' sentiremo in diretta il sindaco di Calenzano, che abbiamo contattato ma che ci ha chiesto un paio di minuti, evidentemente è impegnato in altre incombenze. Comunque lo sentiremo tra pochissimo. Sono 15 le aziende dei dintorni che sono state evacuate a scopo cautelativo, che hanno subito danni. Sono in corso valutazioni per capire se si può tornare a lavorare in quei luoghi. Le scuole del territorio sono rimaste aperte proprio perché non ci sono stati problemi dal punto di vista della salubrità dell'aria e anche dell'integrità delle strutture, evidentemente. Come dicevamo, oltre ai 9 feriti accompagnati con le ambulanze presso gli ospedali della zona, altre 17 persone sono presentate in strutture ospedaliere per cure mediche. Questo quanto ha spiegato la prefettura, aggiornando il numero dei feriti, che sale così a 26. Stavo lavorando, ho sentito un boato, i vetri della finestra sono schizzati sul mio volto, provocando ferite alla fronte, per fortuna non gravi. Sapevamo che quest'area era pericolosa, ma non fino a questo punto. Questo invece è il racconto di uno dei testimoni feriti. Tutti gli ospedali della zona sono stati allertati subito dopo l'esplosione. Sentiamo il servizio di Giorgio Bernardini.
Non ho mai visto niente del genere nella mia vita, sembrava ci avessi attraversato un tuono. Sono le parole di uno dei feriti in seguito all'esplosione avvenuta al deposito Eni di Calenzano. L'uomo, 50 anni, si trovava nel suo ufficio a circa 100 metri dal luogo dell'esplosione. Si tratta uno dei 5 feriti che sono stati trasportati direttamente da lì al pronto soccorso dell'ospedale Santo Stefano di Prato. Nessuno di loro ha subito ferite gravi, ma solo tagli e traumi apparentemente riassorbibili in pochi giorni. Non abbiamo capito cosa è successo perché tutto è accaduto in pochi secondi. L'esplosione, racconta il testimone ferito, è stata così forte da farci saltare per diversi metri all'interno del nostro ufficio. I vetri si sono sfondati e ci hanno ferito. Non sappiamo cos'è accaduto, racconta il testimone, ma è stata l'esperienza più traumatica di tutta la mia vita, sono ancora stordito. Tutti i feriti giunti nell'ospedale pratese sono stati ascoltati dai carabinieri, che stanno cercando di ricostruire sia la dinamica dell'esplosione che l'esatto numero di persone che lavoravano nella zona, per portare a termine una mappatura di individuazione di eventuali dispersi. Le aziende del circondario della cisterna sono infatti molto numerose, quasi tutte hanno subito importanti danni. A questo proposito, CNA ha messo a disposizione delle ditte della zona, in modo del tutto gratuito, dei professionisti per la stima dei danni e gli eventuali risarcimenti.
E per, come vi dicevamo, per sapere qual è la situazione anche dal punto di vista, diciamo, psicologico della comunità di Calenzano, oltre che per gli ultimi aggiornamenti, salutiamo e ringraziamo il sindaco di Calenzano, Giuseppe Carovani. Buonasera, grazie di essere con noi, sindaco.
Sì, buonasera agli ascoltatori.
Una impressione ancora abbastanza caldo, diciamo, e poi anche un commento su quello dello stato d'animo della comunità di cui lei naturalmente è primo cittadino.
Sì, la comunità naturalmente è sconcertata e addolorata per questa vicenda che, diciamo, non ha precedenti nella storia di Calenzano dal dopoguerra ad oggi. E ancora non è, diciamo, chiaro qual è il bilancio finale delle vittime, però lo stato attuale tra morti e dispersi siamo a 5 persone, quindi sicuramente questo evento è stato doloroso e drammatico, e purtroppo è quelle situazioni che, in contesti in cui ci sono aziende ad alto rischio di incidenti, purtroppo possono accadere. Ancora non è chiaro qual è stata la dinamica, ci sarà naturalmente le indagini, verranno portate in fondo sia dalla polizia giudiziaria e dalle forze che sono attualmente presenti, che possono capire sicuramente quello che ha innescato poi l'esplosione. Tuttavia, ecco, la preoccupazione della cittadinanza è che questa prossimità con un impianto di questo tipo può determinare questi rischi e questi pericoli.
A questo proposito poi ne sentiremo Medicina Democratica, che negli anni scorsi aveva già lanciato un allarme. Naturalmente è ovvio che bisogna aspettare poi tutte le analisi, le indagini, ma come dire, lei se l'aspettava una cosa del genere? Perché comunque insomma un deposito importante e le perplessità c'erano già state.
Sì, io ricordo, ora sono sindaco da 3 mesi, però ricordo che avevo letto appunto le perplessità e le preoccupazioni espresse anche in questi studi che erano stati pubblicati tempo fa. Naturalmente, per quanto riguarda l'amministrazione, aveva provveduto insieme alla prefettura a redare il piano per le emergenze, che appunto deve essere attivato con le aziende a rischio di incidente rilevante. E quindi su questo era stata fatta una comunicazione anche alla cittadinanza, su quelle che erano i provvedimenti e i comportamenti da assumere in caso di incidente. Tuttavia, ecco, la situazione attualmente è, diciamo, di forti danneggiamenti nelle abitazioni vicine e nelle imprese che sono nei dintorni dello stabilimento ENI. Abbiamo avuto danneggiamenti agli impianti sportivi, sono state chiuse e bloccate la piscina e il palazzetto dello sport.
Un quadro pesante, e possiamo dire andata anche bene, no? Nella sfortuna e nella tragedia, perché gli altri depositi hanno retto. Per quanto riguarda la questione della salubrità dell'aria e dell'acqua, abbiamo detto, avete avuto rassicurazione, l'avete anche date, domani sarà lutto cittadino. Come in conclusione, che messaggio si sente di dare ai suoi concittadini e anche naturalmente ai cittadini delle aree limitrofe?
Ma allora, sicuramente questa è un'altra ulteriore tragedia sul lavoro, e quindi questo aspetto ancora ci deve vedere attivi e solidali con i lavoratori che lavorano in questi contesti di alta pericolosità. In secondo luogo, lavoreremo insieme alla cittadinanza e solleciteremo le autorità per capire quale situazione può esserci nel futuro, perché convivere con questo tipo di rischio, con questo pericolo, sicuramente non è positivo. Quindi verificheremo cosa possiamo fare da questo punto di vista perché sia in qualche modo dato rassicurazione e risolto questa situazione molto grave.
Sindaco Giuseppe Carovani, sindaco Calenzano, buona serata e grazie di essere stato con noi.
Grazie a lei, buona serata agli ascoltatori.
Come costruire un'alternativa agroecologica nella città metropolitana di Firenze? Mercoledì 11 dicembre alle 18 presso la Biblioteca delle Oblate, un incontro per rispondere a questa domanda, dialogando di agroecologia, nuove sfide delle politiche agricole europee e ruolo delle politiche del cibo, a confronto con alcune esperienze virtuose in atto. Info e programma rsr.bio e pagina Facebook Semi Rurali. Blue Communities, verso la pace e la giustizia idrica. Il convegno della piattaforma per la corretta gestione delle risorse idriche sotterranee. Un incontro per tutelare la salute e il benessere delle persone attraverso la protezione dell'acqua, il rafforzamento delle Blue Communities e il confronto fra soggetti che diffondono coscienza idrica. Blue Communities, verso la pace e la giustizia idrica. Martedì 10 dicembre dalle 9.30 alle 18 all'Auditorium Innovation Center Lungarno Soderini 21 a Firenze.
Contro Radio.
Baby, 'cause your spell has got me hypnotized.
la questione, naturalmente, della sicurezza del lavoro torna drammaticamente d'attualità. Basta morti sul lavoro, questo è quanto dicono CGIL, CISL e UIL Firenze, che proclamano uno sciopero generale provinciale 4 ore, fine turno, mercoledì 11 dicembre, con manifestazione 14.30, 16.30, è un'area di Calenzano da definire. Sindacati esprimono dolore per la tragedia, cordoglio per le vittime, vicinanze ai feriti e ai familiari, gratitudine verso i soccorritori, oltre a tanta rabbia per quello che è successo. Siamo di fronte all'ennesima tragedia sul lavoro, con dimensioni e risvolti ancora da capire su vari fronti. Quello che è successo è inaccettabile. Attendiamo il lavoro degli inquirenti per fare luce sulle modalità di quanto accaduto. Senza sicurezza non c'è lavoro, non c'è dignità, non c'è vita. Buonasera a Luca Barbetti, segretario generale Filcian CGIL Firenze. Grazie di essere con noi, Barbetti.
Sì, buonasera a lei e agli ascoltatori.
Innanzitutto le voglio chiedere se avete delle informazioni riguardo alla dinamica, se siete riusciti a capire cos'è accaduto, come sia potuto accadere in un contesto evidentemente di grande pericolosità, però immaginiamo sottoposto a tutte le procedure necessarie ad ottenere una sicurezza sostanziale.
Ma sì, quello che è successo è una tragedia immane che purtroppo si ripete in modo, come dire, quasi ossessivo nel tempo, e lì la situazione è talmente complessa che anche noi allo Stato non abbiamo elementi conoscitivi tali da poter capire qual è la dinamica che ha portato all'ennesimo infortunio in una realtà, appunto, come diceva lei, anche complessa, che ha una sua intrinseca pericolosità. E però ecco, in questo momento siamo in attesa anche noi di capire qual è la situazione, stanno procedendo gli accertamenti, quindi capiremo meglio che cosa è successo nel periodo. Dopodiché certo rimane un dato che queste stragi, appunto, si stanno ripetendo in modo davvero preoccupante, e che hanno un tratto però che le contraddistingue sempre, che è quello della catena degli appalti, dell'affrazionamento dei processi produttivi, che è sicuramente un elemento che, come dire, che è spessissimo con causa di tragedie così importanti. Insomma, a Firenze ne avevamo vissuta una non tantissimo tempo fa, il cantiere dell'Esselunga, mi viene in mente anche quello che è successo alla diga di Suviana, anche lì a poca distanza di tempo, insomma.
Ovviamente, poi c'è il tema della sicurezza di un impianto del genere in un contesto, diciamo, che profondamente urbanizzato oramai, come la Piana, no?
Sì, certo, anche questo fa parte appunto delle situazioni che credo dovranno essere valutate, quindi bisognerà capire che cosa è accaduto all'interno di questo impianto perché si realizzasse, si determinasse una tragedia di queste dimensioni. E quindi dovremo capire adesso, ecco, gli accertamenti che cosa metteranno in evidenza, e cercheremo anche con Eni di capire con gli strumenti che abbiamo anche come si è potuta determinare una situazione di questo tipo. Tra l'altro con Eni è aperta anche una vertenza sulle scelte industriali, sulle scelte che l'azienda appunto sta facendo per quanto riguarda un suo pezzo che è Versalis, che non è in quel sito, ma che, vuol dire, fa parte dei temi che saranno oggetto di discussione, e credo che a questo punto le priorità andranno riposizionate, perché il tema della sicurezza in siti così delicati credo debba essere sempre al primo posto. Insomma, è inaccettabile che si assista a situazioni di questo tipo, con una pericolosità non solo per il sito e per i lavoratori che sono i primi ad essere colpiti, ma anche con i possibili rischi, insomma, per la popolazione del territorio.
Grazie a Luca Barbetti, segretario generale Filcian CGIL Firenze, buona serata. Ripetiamo allora l'appuntamento con lo sciopero generale provinciale mercoledì 11 dicembre, 14.30, 16.30, ci sarà anche una manifestazione a Calenzano in un'area da definire. Commenti politici, naturalmente c'è anche una polemica tra centrodestra e centrosinistra, perché esponenti del centrosinistra hanno chiesto che il governo riferisca in aula. esponenti di Fratelli d'Italia hanno ribadito che si tratta di uno sciacallaggio, ma insomma naturalmente il cordoglio è bipartisan. Mattarella ha sentito Gianni per esprimere solidarietà e vicinanza, ha sentito telefonicamente il Presidente della Regione. Il Presidente della Repubblica mi ha tempestivamente chiamato per informarsi su quanto accaduto, per esprimere con parole molto umane solidarietà e vicinanza a coloro che sono stati colpiti dal gravissimo evento e familiari alle vittime. Questo è quanto spiega Presidente Gianni, che questa mattina si è recato sul luogo dell'incidente. Sin dai minuti immediatamente successivi all'esplosione, Gianni ha seguito l'evolversi della situazione. L'intero sistema regionale fa sapere una nota della Regione Toscana: nell'ambito delle sue competenze e attribuzioni ha contribuito alla macchina dei soccorsi. Anche la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha seguito, dice un comunicato di Palazzo Chigi, con apprensione le conseguenze dell'incendio, tenendosi in contatto costante con il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, ministro della Protezione Civile Nello Musumeci. La Premier ha espresso il più sentito cordoglio per le vittime, la vicinanza ai feriti e alle famiglie colpite, e ha espresso il ringraziamento a quanti si stanno prodigando, ha detto Meloni, nei soccorsi. Eni desidera esprimere la propria forte vicinanza alle famiglie, alle persone decedute e alle persone rimaste coinvolte nell'incidente. Questo è quanto si legge invece nella nota dell'Eni, nella quale si sottolinea che l'Eni sta pienamente collaborando con l'autorità giudiziaria per l'accertamento delle dinamiche e delle cause dell'esplosione in una delle autobotti presso la pensilina di carico. Eni conferma inoltre che l'incendio è stato completamente domato questa mattina in modo tempestivo dai vigili del fuoco.
Dal 5 al 10 dicembre torna a Firenze il River to River Florence Indian Film Festival, il meglio della cinematografia indiana contemporanea, per una 24esima edizione ricca di eventi collaterali, talk, mostre ed esplorazioni enogastronomiche. River to River Florence Indian Film Festival, 5-10 dicembre al cinema La Compagnia. Info river2river.it.
La comunicazione efficace usa strategie innovative.
Controradio Cross Media è la punta più avanzata della crossmedialità in Toscana, con la radio in FM e DAB, Controradio TV, il sito controradio.it e Controradio Social con i profili Facebook e Instagram, i podcast e TIFF, il nuovo canale video social under 35 su Instagram e TikTok.
Se vuoi comunicare ad un pubblico definito, sperimentato e motivato, raggiungendo un bacino certificato di centinaia di migliaia di utenti, contatta i consulenti di Controradio. Elaboreranno per te la migliore strategia di comunicazione cross-mediale, con budget equi e sostenibili.
Scrivi a crossmedia@controradio.com. Info sul sito controradio.com.
Controradio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa di un incidente si registrano 3 km di coda con chiusura delle corsie di sinistra tra Firenze Sud e Firenze Scandicci in direzione Bologna. In A11 invece, a causa del traffico intenso, code tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. Passiamo sulla Fipili, dove ancora a causa del traffico intenso si registrano code in uscita alla Strassegna, Santa Croce sull'Arno e San Miniato in direzione mare. Treni, a seguito dell'allerta meteo diramata dalla Protezione Civile, la circolazione ferroviaria sarà sospesa nella giornata di domani 10 dicembre tra Marradi e Faenza. Previste corse bus sostitutive. Città di Firenze per simulazione di preesercizio del nuovo tratto Fortezza San Marco. Nella giornata di domani dalle 10 alle 18 tutti i tram della linea T2 percorreranno la tratta Peretola San Marco e ritorno e non effettueranno la fermata al capolinea di unità. Il servizio sarà attivo da Peretola a Fortezza. Tutti i dettagli sui nostri canali social. Per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6 98.9.
Lives out of the Wilshire Hotel. He looks out a window without glass. The walls are made of cardboard. Newspapers on his feet, and his father beats him because he's too tired to beg. He's got 9 brothers and sisters. They're brought up on their knees, it's hard to run, but a coat hanger beats you on the thighs. Pedro dreams of being older and killing the old man, but that's a slim chance. He's going to the boulevard. He's gonna end up on the dirty boulevard. He's going out.
Dunque, in attesa di riuscire a collegarci con Medicina Democratica, Maurizio Marchi, per questa denuncia che loro avevano fatto già nel 2020, qualche altra notizia, oltre a quanto ci siamo occupati della questione dell'esplosione a Calenzano, o ci stanno prendendo in giro o non sono stati trasparenti nel governo, sono entrambi scenari gravissimi, ci stanno mentendo. Questo quanto ha dichiarato la segretaria del PD all'Ischlein parlando con i lavoratori questa mattina davanti ai cancelli della Beko Europe. Stiamo parlando naturalmente dello stabilimento di Siena, dove sono a rischio 300 posti di lavoro. Domani è in programma un nuovo incontro al Ministero tra i rappresentanti del governo, sigle sindacali e vertici dell'azienda, che nell'ultimo incontro avevano presentato un piano industriale con la dismissione entro la fine 2025 degli stabilimenti di Comunanza, Ascoli Piceno, Cassinetta, Varese e Siena, per un esubero complessivo di 2000 lavoratori, 300 come abbiamo detto quelli di Siena. Sentiamo all'incontro, erano presenti anche l'europarlamentare Dario Nardella e il segretario regionale del Partito Democratico Emiliano Fossi. Sentiamo.
Non si vedono prospettive concrete per questi lavoratori, non solo dello sito di Siena ma di tutti gli altri siti. E quindi saremo molto rigorosi nel valutare un impegno concreto e verificabile sulla continuità occupazionale e sulla garanzia dei posti di lavoro dei dipendenti di Siena. Io posso solo dire che a febbraio sarò appunto a Istanbul, ho confermato, e incontrerò uno dei membri del board di Arçelik, si chiama Ebic Lioglu, è uno dei membri del board del gruppo turco, perché credo sia importante avere un canale diretto anche con i proprietari. Una delle difficoltà è anche questo gioco di queste scatole cinesi, per cui chiediamo al governo di interessare anche l'Unione Europea, visto che si tratta di una situazione su scala europea.
È realmente un problema enorme da un punto di vista sociale ma anche economico e produttivo, quindi noi vogliamo garantire piena continuità occupazionale e produttiva al sito, e la presenza stamani del partito regionale, del governatore della regione, di tutti i rappresentanti del PD, a partire in particolar modo della segretaria nazionale all'Ischlein, significa questo, significa far sì che questa vicenda non abbia un esito negativo, significa richiamare il governo alle proprie responsabilità, visto che di fatto al pensar bene non sta facendo niente.
Sciopero di 4 ore preside oggi dei sindacati confederali contro i 9 licenziamenti su 25 annunciati alla CM Cantini Mario di Bagnarripoli. Secondo i sindacati, continua a far sentire la crisi della moda nelle aziende dell'accessorio metallico. Non è però accettabile che, mentre le organizzazioni sindacali sono impegnate a chiedere al governo ammortizzatori sociali aggiuntivi, vi siano aziende che scelgono di licenziare ancor prima di attivare quelli disponibili. Sentiamo Massimiliano Rossi della Fion CGL.
La CM Cantini ha dichiarato qualche mese fa di avere necessità di ridurre il personale, quindi ha aperto una procedura di licenziamento collettivo, una procedura che per dinamiche tecniche, essendo sotto i 10, ha accorciato i tempi sindacali e quindi amministrativi. Siamo arrivati alla fine dei tempi previsti per tale procedura, che hanno trovato l'opposizione unitaria di tutti i sindacati, l'opposizione della FIOM, per parlare di poter aprire degli ammortizzatori sociali che sono preposti a gestire anche le crisi di questo genere, e alla chiusura del periodo la parte datoriale ha detto che non era disposta a aprire un contratto di solidarietà, sollecitata anche da Arti, in cui gestire il momento di crisi dell'azienda, senza trovare un motivo oggettivo su cui avallare le proprie scelte. Qui c'è un'azienda che vuole liberarsi di un fardello che ora sono i lavoratori in un momento di crisi, ma che sono state l'eccellenza e sono ancora l'eccellenza di questa azienda. Oggi siamo davanti a uno scenario per cui Confindustria è muta, gli imprenditori cercano di lasciare i lavoratori e i brand non sono responsabili della filiera.
L'AVI Toscana, associazione vita indipendente in collaborazione con altre associazioni di persone con disabilità del territorio, è scesa di nuovo in piazza questa mattina davanti alla sede della Regione Toscana per protestare contro le modalità di finanziamento destinate alle persone con grave disabilità. Tali modalità sono state modificate in seguito alla scelta dell'ente di cofinanziare il servizio attraverso il Fondo Sociale Europeo Plus, una transizione che nonostante la rassicurazione della Regione non è senza conseguenze per persone disabili. Sandra Salvata ha sentito Anna Rotellini tra i manifestanti.
Gianni! Siamo qui oggi per protestare per alcuni provvedimenti della delibera per la vita indipendente che hanno emesso a fine agosto e che regolamenta appunto tutto il sistema della vita indipendente. In questo momento noi abbiamo avuto diversi incontri anche precedenti a questo momento con l'assessore. È rimasto l'obbligo di anticipare la cifra che noi dobbiamo agli assistenti senza un termine perentorio per l'indennizzo. Quindi, siccome contemporaneamente è arrivato proprio in questi giorni un avviso da parte dell'assessore Spinelli che il vecchio sistema in cui ci davano appunto il contributo a fine mese e poi noi pagavamo e rendicontavamo ogni 3 mesi rimane fino al 28 di febbraio perché non ce la fanno a sopperire al meccanismo perverso che hanno instaurato con questa delibera, che è un aggravio procedurale spaventoso anche sugli uffici che devono gestire appunto le erogazioni dei contributi. Questo mi fa pensare che non potranno nella stessa maniera gestire istruttorie singole di ogni singolo individuo mese per mese, emettere mese per mese un mandato di pagamento differenziato ogni mese per ogni persona alla banca e che quindi noi vedremo rimborsati questi contributi chissà quando.
Dicevamo della denuncia di Medicina Democratica, torniamo alla questione della tragica esplosione al deposito Eni di Calenzano e Medicina Democratica già nel 2020 aveva parlato di rischi per quell'impianto, come da dati ufficiali c'è un eccesso di mortalità e morbilità rispetto alla Toscana e ai comuni di Calenzano, Sesto Fiorentino, Campi Bisenzio, con 100.000 persone coinvolte in emissioni tossiche. tossiche, ma poi c'era proprio una questione di insufficienti misure di sicurezza. Questo è quanto ha ribadito oggi in una nota il presidente nazionale di Medicina Democratica Marco Caldiroli. Buonasera al dottor Gino Carpentiero di Medicina Democratica, grazie di essere
buonasera.
Con noi. Che cosa possiamo dire di quello che è accaduto?
Intanto esprimiamo le nostre condoglianze alle famiglie dei lavoratori morti. È l'ennesima strage in area fiorentina. Questo 2024 è veramente un anno assolutamente tragico per Firenze. E quello che possiamo dire è che, come aveva scritto Maurizio Marchi nel 2020, questa è un po' una strage annunciata, perché quando si stoccano quantitativi così elevati di sostanze tossiche che vanno dal petrolio, al kerosene, al gas, eccetera, è una bomba d'orologeria che può esplodere, insomma. Meraviglia che una grande azienda a partecipazione statale come l'ENI non abbia adottato tutte le misure di sicurezza che avrebbe dovuto. Questo poi sarà compito della magistratura di andare a fondo su questa inchiesta. E come diceva Caldiroli, come diceva Marchi, ci sono anche problematiche proprio di inquinamento tossico di tutta l'area della Piana. Calenzano e Sesto Fiorentino hanno epidemiologicamente un dato sui tumori molto preoccupante, esattamente come Livorno, che ha una raffineria ENI sul suo territorio, insomma. Quindi diciamo che c'è già un dato sulle malattie ambientali, in più c'è un dato sull'effetto di bomba dovuto allo stoccaggio di queste sostanze.
È specifico che si è verificata una perdita di combustibile in forma gassoso liquido in quantità considerevole e poi sarà innescata da qualcosa. Questo è tra le altre cose quanto ha detto Caldiroli. Però io le volevo chiedere, anche in riferimento a quello che è un messaggio che è arrivato ora da un nostro ascoltatore, Arnaldo, che peraltro ci ha mandato anche apposita documentazione cartografica. Cioè, dice: rischio alla cittadinanza, bisogna però chiedere anche ai politici e ai tecnici che hanno governato e pianificato il territorio, mettendo l'accento sul fatto che in effetti questi impianti sono stati progettati e realizzati quando intorno magari non c'era niente. Ora invece la Piana è profondamente antropizzata.
Esatto, sì, sono completamente d'accordo, anche perché appunto nella Piana è prevista persino una nuova pista dell'aeroporto, per cui i comitati si stanno battendo contro, abbiamo già un'autostrada, quindi più altre strade altamente inquinanti. C'è un inquinamento aereo, un inquinamento autostradale, più questo inquinamento industriale che appunto quando fu probabilmente l'ENI decise di mettere questo deposito nella Piana, a Calenzano, non c'era tutta l'antropizzazione che c'è oggi.
Ma allora che bisognerebbe fare? Bisognerebbe spostare questi impianti? Immagino i costi sarebbero incredibili, no? O no?
Direi che più che spostare impianti bisognerebbe fare quella riconversione ecologica, come dice giustamente Marchi.
No, questo è chiaro e possiamo essere tutti d'accordo su questo, però credo sia una cosa che non si fa in 3-4 anni, ecco, insomma.
Magari
invece problematiche del genere andrebbero risolte o comunque attenuate nell'immediato, no?
Nell'immediato andrebbero prese tutte le misure di sicurezza, valutando il rischio, come prevede per i lavoratori, come prevede il decreto 81 del 2008 e successive e modifiche. È probabile che non sia stato correttamente questo rischio, e poi per la popolazione rifacendosi alla direttiva Seveso, che prevede tutta una serie per impianti del genere di misure di prevenzione per le popolazioni. Appunto, sono due gli impianti a rischio incidente rilevante che il comune di Calenzano aveva individuato nel 2022. Uno di questi era appunto quello dell'ENI, insomma.
Sì, ce lo diceva prima il sindaco Carovani, per l'appunto.
Sì, l'ha detto anche lui, è così che ci sono queste... gli impianti a rischio di incidente rilevante hanno tutto un lavoro e in qualche modo devono sottostare a una serie di misure di prevenzione molto superiori alle normali attività produttive, quindi... diciamo che meraviglia, appunto, ripeto, che ENI, se è successo qualcosa, anche uno sversamento che poi ha dato luogo, ha innescato tutta l'esplosione, però non doveva esserci questo sversamento. Quindi a cosa è stato dovuto? Al fatto che non mancavano doppi fondi ai serbatoi? Non lo so, insomma, su questo
vedremo, ci saranno naturalmente delle indagini. Certo è che assistiamo, come lei giustamente ricordava all'inizio, all'ennesima tragedia di questo annus horribilis per quello che concerne il territorio fiorentino. Buona serata e grazie a dottor Giro Carpentiero, Medicina Democratica.
Buona serata.
Buonasera.
Domenico.
Buonasera. 19:15, allora naturalmente sul nostro sito trovate tutte le notizie aggiornate e anche un riepilogo su tutto quello che è accaduto nella giornata di oggi. Ribadiamo che al momento la conta delle vittime ci parla di due morti, di tre dispersi, di 9 feriti diretti più 17 che sono fatti curare in maniera autonoma. Preoccupa ovviamente il dato sui dispersi per quello che riguarda poi il computo complessivo, ma insomma vi aggiorneremo nelle prossime edizioni della Newsline e in tempo reale sul nostro sito e sui nostri canali social la previsione del tempo per quanto riguarda la giornata di domani. Variabile con addensamenti sulle zone occidentali in Appennino con precipitazioni sparse, nevose oltre 700 metri, venti deboli localmente moderati da nord-est con possibili forti raffiche tra Livorno, Gorgone e Capraia. Mari poco mossi sotto costa, mossi al largo, temperature stazionarie, un lieve calo le minime, in aumento le massime. Questo è quanto, grazie a Giustina per l'ottima regia, dopo la sigla City Lights e poi Popolare Network. Una buona serata a tutti voi da Domenico Guarino, ciao ciao.
Newsline sera.